Credici, buona domenica, ben trovati ancora una volta in questo splendido mese di ottobre, almeno dalle mie parti. Siamo ancora qui a celebrare la parola, a incontrarci con le nostre comunità per fare in modo che il Signore sia presente nella nostra quotidianità, soprattutto in questi tempi difficili come stiamo meditando ormai da mesi. Domenica scorsa abbiamo iniziato un discorso piuttosto impegnativo sulla preghiera e in effetti, se ricordate, dicevamo che Luca è un po' l'evangelista della preghiera e anche evangelista di molte altre cose, ma è evidente che a Luca sta molto a cuore che i propri discepoli abbiano del tempo all'interno della giornata, all'interno della settimana, per ritagliarsi un piccolo spazio. E così la vedova importuna era l'atteggiamento di fondo, cioè dedicare tempo e insistenza a incontrarsi con Dio. Ma se ricordate, Gesù la volta scorsa, e su questo avevamo lungamente riflettuto, ha detto qualcosa di molto profondo, ma anche di molto scoraggiante da un certo punto di vista: quando tornerò troverò ancora la fede sulla terra. Non ha detto troverò ancora un'organizzazione, troverò ancora le parrocchie, troverò i movimenti, gli oratori, le scuole cattoliche, troverò la fede. Cioè il rischio è davvero quello, purtroppo, di vivere una vita nel Vangelo, una vita di fede, senza che veramente la fede cambi la nostra vita. E oggi abbiamo un'altra pagina, se possibile, ancora più destabilizzante. Protagonisti sono due uomini, due cercatori di Dio, ma anche semplicemente due che hanno delle vicende. Uno evidentemente è molto pratico della vita di chiesa, diremmo noi oggi, uno che bazzica le parrocchie, uno che fa parte del consiglio pastorale, insomma è uno che ci sa fare, modestia a parte, si è convertito, ed è un fariseo. Su questo devo spezzare una lancia a favore dei farisei. I farisei non sono quell'immagine grottesca che a volte ne abbiamo fatto, erano delle belle persone, dei pii, dei devoti, degli zelanti, degli zeloti, cioè persone che volevano davvero vivere con grande intensità la legge, e così, assieme ai 10 comandamenti, che erano un po' il cuore, con le tradizioni e con altre riflessioni, la cosiddetta legge orale, la siepe costruita intorno ai precetti della Torah. Al tempo di Gesù c'erano oltre 600 precetti che un più israelita doveva osservare, cose anche minuziose, dal numero dei passi da poter fare allo Shabbat, a quante volte lavarsi le mani prima di pranzo. Ma attenzione, Gesù non ha mai contestato ai farisei l'osservanza della legge, lui non è venuto a cambiare un iota o un segno all'interno della legge. Lui è venuto a dire che la legge, che l'osservanza, che i comandamenti, che i precetti, che la vita morale o sono l'esplicitazione o sono la manifestazione di un incontro o rischiano di essere veramente vuoti. E così questo credente sta in prima fila, lui è abituato a stare con Dio. E invece di ringraziare Dio per ciò che Dio è, ringrazia Dio per ciò che Lui è. Invece di ringraziare Dio perché ha avuto la fortuna di essere credente, ringrazia Dio perché ha la fortuna di non essere come quello lì in fondo. È terrificante quello che fa il fariseo, perché il fariseo è pieno di se stesso. Il pubblicano invece, il pubblicano era un pubblico peccatore, tutti sapevano che era uno che ha sbagliato, tutti sapevano che era uno che di sicuro non andava a messa la domenica, tutti sapevano che il pubblicano era uno di quelli che a volte incontriamo sempre più spesso nelle nostre città, talmente travolti dalle cose che non hanno speranza, la fede è un'inutile aggiunta, che c'entra la fede, eppure il pubblicano passa davanti al Tempio, diremmo noi oggi passa davanti alla Chiesa aperta, incredibilmente una Chiesa aperta, vicino all'ufficio dove sta andando, e dice: ma sì, è da tanto che non ci entro, faccio un salto. Ed entra e non è a suo agio, perché quello non è il suo posto. Come il samaritano di due domeniche fa, che guarito non sapeva dove andare, nel tempio mica può andarci lui, il tempio è per quelli bravi, lui mica è bravo, è uno straniero. Così il pubblicano non può entrare, sta in fondo, ha paura di essere redarguito da qualche troppo zelante, troppo devoto che ti viene a dire come si è vestita succintamente signorina, non si entra così in chiesa, invece di guardare il cuore. E allora in questo momento il pubblicano non ha nulla, non alza neanche lo sguardo, non è pentito, è disorientato, è vuoto, chiede solo pietà, pietà per la vita, non pietà per i suoi peccati, pietà perché non sa dove andare, pietà perché non ha delle grandi certezze, ha molti soldi, ha molto potere, ha molto tutto, ma non ha neanche uno straccio di certezza. Chiede pietà il pubblicano a questo Dio che non conosce, questo Dio che in teoria dovrebbe mandarlo diritto diritto all'inferno, visto che lui non rispetta in alcun modo quello che i farisei chiedono. Eccoli qua. E se volete, sono anche questi due non soltanto un modo di essere credenti, il modo di essere credente un po' arrogante, un po' saccente, che a volte si incontra. Quelli che dicono, ah, io ho la fede, gli altri dicono, beh, io no, ahimè, beato te. Un modo di essere credente, come dire, sempre un po' pugnace, che è vero, bisogna essere convinti, ma non c'è scritto da nessuna parte che bisogna essere aggressivi, tantomeno noi credenti. E nello stesso tempo un modo di concepire la fede come una ricerca. Anche chi già crede, anche chi è prete, anche chi è santo, più ci si avvicina alla luce, più si vede la propria ombra. Frate Francesco Poverello, prima di morire, quando già aveva le stigmate, si faceva mettere in ginocchio per terra, lui non riusciva più a piegarsi, a chiedere perdono per i suoi molti peccati. Cos'era? Un contastorie, eh? O lo è o lo fa, invece lo è, perché più ci avviciniamo alla luce, più vediamo la nostra ombra. Più sei credente, più ti accorgi di non avere abbastanza fede. Ah, se aveste un granellino di fede, diceva Gesù domenica scorsa. Altro che aumenta la nostra fede. Ecco, questo è un altro modo di essere credente. C'è un modo arrogante e saccente, con un ego spirituale troppo sviluppato di essere credente, e un modo invece un po' più realistico, un po' più combattivo, come piace a Dio, un po' più autentico. Ma c'è anche un modo di essere uomini così. E Dio solo sa, in questi tempi difficili, quanta arroganza e quanta saccenza vediamo raggiungerci dalla televisione, dai media, dai colleghi d'ufficio. Tutti sanno sempre tutto, tutti sono straordinari, tutti sono vuoti. E invece c'è un modo di essere uomini, che senza essere, come dire, come le banderuole che vanno di là e di là, ma che hanno il coraggio di interrogarsi e di cercare. Ecco, dice Gesù, questo modo di essere uomini, questo modo di essere credenti, produce delle conseguenze diverse. Attenzione, non è che Dio premia uno e punisce l'altro, basta con questa storia. È che un certo atteggiamento ci porta a Dio, un certo altro no. Un certo atteggiamento ci rende uomini, l'atteggiamento di chi dialoga, di chi non si schiera dietro le barricate, l'atteggiamento di chi ascolta le ragioni dell'altro, l'atteggiamento di chi ha il coraggio di ascoltare prima di rispondere, ma sul serio, col cuore, perché sa che siamo tutti mendicanti di luce. Anche chi ha la fortuna, come noi credenti, di aver incontrato il Signore, ma proprio perché l'abbiamo incontrato, non possiamo fare di questo incontro qualcosa da sbattere in faccia agli altri. Quindi attenzione, non sto dicendo, ah sì, rintaniamoci nelle catacombe, no, ma siamo evangelici fino in fondo. Ricordate cosa diceva la splendida pagina iniziale di La Gaudium et Spes del Vaticano II? Le gioie, le speranze, le ansie e tribolazioni degli uomini sono le nostre. Ma noi abbiamo incontrato il Signore meglio, il Signore ci ha incontrato. Allora conclude Gesù e concludo anch'io. L'atteggiamento di questo uomo, l'atteggiamento di questo credente è molto diverso, ha delle conseguenze. Dice Gesù, il fariseo non uscì fuori e si ruppe una gamba, gli venne il cancro. Il fariseo uscì fuori pieno di sé, perché non c'era posto per Dio lì dentro. Il pubblicano invece uscì giustificato, cioè uscì portando nel cuore una scintilla, questo spazio vuoto, questo rendersi conto di essere mendicante, di non avere troppe risposte, di essere fragile. È l'unico modo che Dio ha per poter riempire la solitudine di quest'uomo. Forse non ancora con la sua presenza, ma con l'ansia della ricerca. Che bello. Allora, oggi, chi fra noi vive una situazione di vita difficile, come credente o come uomo? Chi di noi arriva a mezza età con più dubbi che certezze, si è orientato nel modo giusto, anche stando in fondo al Tempio, ha la possibilità di dedicare uno spazio alla presenza del Signore. Buona, splendida domenica. Che il Signore benedica ciascuno di noi in questo bisogno di senso che tutti ci accomuna. Ciao.